Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 2. Maria viene data in sposa a Giuseppe. Capitolo 2, paragrafo 1. L'anima di Maria, preservata dalla macchia del peccato originale, si ricordava di Dio e della propria missione. Anna, la futura mamma di Maria, era della stirpe di Aronne. Mostrava nelle visioni e descrizioni di Maria Valtorta un'età fra i 50 e i 55 anni. Non vecchia dunque, ma comunque un'età dove solitamente non si hanno più figli. Capelli un poco grigi, bella, occhi neri profondi, sguardo dolce, un poco misto, colorito del volto leggermente bruno, bocca ben disegnata, espressione austera, naso leggermente aquilino, ma che si intonava bene al resto del viso, ben proporzionata ed alta. Insomma, una bella donna, nonostante l'età. Ma era anche una santa donna, perché lei ed il marito erano quelli che una volta si chiamavano giusti, persone che fanno cioè della loro vita una missione di lode al Signore. Era moglie di Gioacchino, della stirpe di Davide. Questi era più anziano, leggermente più basso di Anna, capelli bianchi e folti, colorito chiaro del viso, barba squadrata, occhi azzurri, ciglia castane, quasi bionde. L'essere rimasti senza prole era sempre stato il loro cruccio. Un giorno decisero di andare a Gerusalemme per la festa dei tabernacoli e al tempio vollero fare voto al Signore che, se egli avesse fatto loro la grazia di concedergli un figlio, essi glielo avrebbero offerto e consacrato. E l'anno dopo arrivò puntualmente il figlio, anzi, la figlia. I due mantennero la parola e fin da quando Maria ebbe pochi anni, cioè in tenerissima infanzia, se ne privarono e la portarono a Gerusalemme. E probabilmente attraverso i buoni uffizi di Zaccaria sacerdote la fecero accogliere al tempio, dove venne allevata fra le vergini. Maria crebbe nel tempio, che potremmo immaginare avesse come propaggine una sorta di convento odierno, venendo istruita nella conoscenza delle sacre scritture, che dunque lei imparò a menadito. Era seguita in particolare da una sorta di santa suora, Anna, figlia di Fanuel, quella che Luca nel suo Vangelo indica come la profetessa, che nel momento della presentazione di Gesù al Tempio arrivò insieme a Simeone, mettendosi poi entrambi a profetare sul futuro messianico del piccolo infante. Per ritornare però a Maria, Gioacchino ed Anna morirono quando lei era ancora in giovanissima età. Lei rimase dunque al tempio fino ai 15 anni circa, seguita dalle cure e dalle visite soventi di Zaccaria e di sua moglie Elisabetta, cugina di Maria Santissima per parte materna. Elisabetta e Zaccaria, anch'essi in tarda età, daranno alla luce Giovanni Battista. Egli riceverà la missione di precursore, il banditore del futuro Messia, preannunciandone la imminente venuta ed invitando i cuori alla conversione e alla penitenza. Dio quindi aveva scelto due famiglie di giusti, per di più parenti, legandoli insieme nello stesso progetto di redenzione. Maria Santissima, per le ragioni già spiegate, era stata preservata dalla macchia d'origine e aveva dunque la pienezza dei doni dello Spirito Santo. I testi di teologia insegnano che bisogna distinguere fra peccato originante e peccato originale. Il primo fu quello personale, commesso dai due progenitori, primi responsabili di tutti i mali della famiglia umana. Il secondo consiste nelle sue conseguenze, cioè nella privazione della giustizia originale e conseguente perdita dei doni di integrità, trasmesse per generazione a tutti i membri della famiglia umana. La macchia del peccato originale, con le sue conseguenze che derivano dalla perdita dei doni di integrità, si trasmette quindi dai genitori ai figli attraverso la procreazione carnale. L'anima, nell'istante creativo e prima dell'infusione nell'embrione, è tuttavia creata da Dio pura per tutti gli uomini. Cerco ora di rendervi l'idea meglio che posso con un esempio per farvi capire un concetto difficile. L'uomo, come dice San Paolo in una delle sue lettere, è un animale composto da spirito, anima e corpo. L'anima è una sorta di principio vitale intelligente che caratterizza, sia pur con differenze sostanziali diverse, gli animali in genere. L'anima animale dell'animale muore con il corpo. Lo spirito o anima spirituale è invece quello infuso da Dio nell'embrione umano al momento del concepimento ed è eterno, nel senso che dal momento in cui viene creato diviene immortale. Con il concepimento l'embrione eredita dai propri genitori un'anima animale, in un certo senso marchiata dal peccato originale commesso dai primi progenitori, o meglio, un'anima che porta i segni delle conseguenze di quel peccato. L'embrione del nascituro, carnalmente concepito dai due genitori, rimane infatti come contagiato. E quando l'anima spirituale, pur creata pura in origine, viene infusa da Dio nell'embrione, contrae anch'essa la malattia dell'anima animale. L'anima spirituale di Maria, creata dunque immacolata come tutte le anime, venne invece preservata tale anche dopo l'incarnazione nell'embrione. Maria, immacolata, aveva dunque Dio in sé nella sua pienezza e anche da bambina, guidata dallo Spirito, poteva esprimere pensieri sublimi, inimmaginabili per una bimba di quell'età, tanto da sembrare geniale o ispirata. E veniamo ora a Giuseppe. Egli era un Nazareo, non solo un Nazareno, vale a dire nativo di Nazareth, ma proprio un Nazareo, cioè, per spiegarmi meglio, un laico che aveva fatto una scelta di vita in qualche modo religiosa e che aveva fatto per conto suo, già prima di conoscere Maria, un voto di castità. Il Signore che tutto vede e prevede, e quindi tutto sa, aveva a buon motivo deciso di affidare a lui la giovane Maria. Giuseppe, da parte sua, da buon nazareo e israelita praticante, partiva da Nazareth ogni anno per una visitina al Tempio, specie nell'epoca della Pasqua, finché un giorno, ad uno come lui che si era votato alla castità, gli capita l'imprevisto più imprevedibile. Giuseppe, come lo descrive in visione la Valtorta, era un bell'uomo, sui 30 anni, mentre Maria, come già detto, ne mostrava una quindicina, età questa che per le donne di Israele era a quei tempi già una età da marito. Egli aveva capelli corti, piuttosto ricci, di un castano morato, come la barba e i baffi che ombreggiavano un bel mento e salivano verso le cote brune rosse, non olivastre come in certi bruni. Aveva occhi scuri, buoni e profondi, molto seri, quasi un poco tristi, ma quando egli sorrideva diventavano lieti e giovanili. Un giorno, al tempio appunto, il sommo sacerdote convoca Maria. Maria giovinetta, crescendo piena di grazia, anche se non ancora cosciente del destino che le era riservato, concepiva la sua offerta di verginità come un sacrificio, anzi, un'offerta che lei faceva volentieri al suo Dio. Quale non è dunque per lei lo shock nel sentirsi dire dal sommo sacerdote alla presenza di Zaccaria che lei ormai non era più una fanciulla, anzi era una donna, anche di stirpe regale, perché discendeva da Davide e Aronne, e che, in base alla legge di Israele, come ogni donna, avrebbe dovuto farsi sposa per portare il suo maschio al Signore. Maria arrossisce e il sacerdote, forse fraintendendo, la invita a non temere, perché egli aveva ben presente la legge che prescriveva che a ogni uomo fosse data una donna della sua stirpe, per cui lei non avrebbe disperso la sua regalità corrompendo il suo sangue. Il sommo sacerdote chiede a Maria, nei cui occhi brillano e sgorgano lacrime che scendono sulla bocca tremante, se lei conosce qualcuno, intendendo dire qualcuno che fosse evidentemente già di suo gradimento. Risponde per lei Zaccaria, ricordando al gran sacerdote che la giovinetta era entrata al tempio nella puerizia e che la stirpe di Davide era stata troppo percossa e dispersa per permettere di riunire ora i diversi rami. Il sacerdote decide allora di affidare a Dio la scelta dello sposo. Anna di Fanuel, la famosa Anna profetessa che, come prima accennato, avrebbe profetato un annetto dopo, insieme a Simeone, al momento della presentazione di Gesù bambino al Tempio, si intenerisce vedendo le lacrime di Maria e ricorda al sacerdote che la piccola era stata offerta al Tempio ed era cresciuta promettendosi al Signore per la sua gloria e per la grandezza di Israele, che per inciso si sarebbe realizzata quando Dio finalmente avesse mandato il suo Messia, che tutto Israele attendeva. E quindi ella si sentiva legata ad un voto. Il sommo sacerdote guarda allora la giovane con maggiore attenzione, si sovviene di quando era entrata al Tempio una dozzina di anni prima e, meravigliato, le chiede come poteva, così piccina allora, essersi già consacrata e votata a Dio. E Maria, con lo Spirito Santo che soffiava dolcemente in lei, così risponde: «Se guardo indietro, io mi ritrovo vergine. Non mi ricordo dell'ora in cui nacqui, né come cominciai ad amare la madre mia e a dire al padre: "O padre, io sono la tua figlia". Ma ricordo, ne so quando ebbe inizio, d'aver dato a Dio il mio cuore. Forse lo fu col primo bacio che seppi dare, con la prima parola che seppi pronunciare, col primo passo che seppi fare. Sì, ecco, io credo che il primo ricordo d'amore io lo trovo col mio primo passo sicuro. La mia casa aveva un giardino pieno di fiori, aveva un frutteto e dei campi, e una sorgente era là, in fondo, sotto monte, e sgorgava da una roccia incavata che faceva grotta. Era piena di erbe lunghe e sottili, che piovevano come cascatelle verdi da ogni dove, e pareva piangessero, perché le fogliettine leggere, le fronde che parevano un ricamo, avevano tutte una gocciolina d'acqua che, cadendo, Suonava come un campanellino piccino piccino. E anche la sorgente cantava. E vi erano uccelli sugli olivi e i meli che erano sulla costa sopra la sorgente. E colombe bianche venivano a lavarsi nello specchio limpido della fontana. Non mi ricordavo più tutto questo, perché avevo messo tutto il mio cuore in Dio. E, fuorché il padre e la madre, amati in vita e in morte, ogni altra cosa della terra si era dileguata dal mio cuore. Ma tu mi vi fai pensare, sacerdote. Devo cercare, quando mi detti addio. E le cose dei primi anni tornano. Io amavo quella grotta, perché più dolce del canto dell'acqua e degli uccelli, vi udivo una voce che mi diceva: «Vieni, mia diletta!» Io amavo quelle erbe diamantate di gocce sonore, perché in esse vedevo il segno del mio Signore e mi perdevo a dirmi: «Vedi com'è grande il tuo Dio, anima mia!» Colui che ha fatto i cedri del Libano per l'aquilone, ha fatto queste fogliette che piegano sotto il peso di un moscerino per la gioia del tuo occhio e per riparo al tuo piccolo piede. Io amavo quel silenzio di cose pure, il vento lieve, l'acqua d'argento, la mondezza delle colombe. Amavo quella pace che vegliava sulla grotticella, piovendo dai meli e dagli olivi, ora tutti in fiore, ed ora tutti preziosi di frutti. E non so, mi pareva che la voce dicesse a me, proprio a me: «Vieni tu, oliva speciosa, vieni tu, dolce pomo, vieni tu, fonte sigillata, vieni tu, colomba mia». Dolce l'amore del padre e della madre, dolce la loro voce che mi chiamava. Ma questa, questa, oh, nel terrestre paradiso penso che così l'udisse colei che fu colpevole. Ne so come poté preferire un sibilo a questa voce d'amore, come poté appetire ad altra conoscenza che non fosse Iddio. Con le labbra che ancora sapevano di materno latte, ma col cuore ebbro del celeste miele, io ho detto allora: «Ecco, io vengo, tua. Né altro signore avrà la mia carne fuor di te, signore, come altro amore non ha il mio spirito». E nel dirlo mi pareva di ridire cose già dette e compire un rito già compiuto. Né estraneo m'era lo sposo prescelto, perché io ne conoscevo già l'ardore, e la mia vista si era formata alla sua luce, e la mia capacità d'amare s'era compiuta fra le sue braccia. Quando? Non lo so. Oltre la vita, direi, perché sento di averlo sempre avuto, e che egli mi ha sempre avuta, e che io sono, poiché egli mi ha voluta per la gioia del suo spirito e del mio. Ora ubbidisco, sacerdote, ma dimmi tu come io devo agire. Non ho padre e madre. Sii tu la mia guida. E il sommo sacerdote: «Dio ti darà lo sposo, e santo sarà, poiché a Dio ti affidi, tu gli dirai il tuo voto». E Maria: «E accetterà». E il sacerdote: «Lo spero. Prega, oh figlia, che egli possa capire il tuo cuore. Vai ora, Dio ti accompagni sempre». E Dio l'accompagnò, perché il successivo incontro con Giuseppe fu segnato da un evento poco comune. Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, volume 1, capitolo 11, paragrafo 4, edito dal Centro Editoriale Valtortiano.